Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente in neerlandese nel 2010, è apparso in italiano come Congo una storia. Il libro di David van Reybroek è un'ampia opera di saggistica storica sulla Repubblica Democratica del Congo. L'autore, scrittore e storico belga. Ricostruisce una vicenda che va ben oltre la sola esperienza coloniale dalle società anteriori all'arrivo europeo fino alle guerre, alle crisi politiche e alle nuove relazioni economiche dell'età contemporanea. Il nucleo del volume è il modo in cui un territorio immenso, popolato da gruppi diversi e ricchissimo di risorse, sia stato incorporato nelle reti globali della tratta, dell'avorio, della gomma, dei minerali e della geopolitica. Van Reybroek unisce fonti archivistiche, ricerca storiografica, reportage e numerose testimonianze orali. Questa scelta sposta l'attenzione dalle sole elite verso le esperienze di lavoratori, anziani, commercianti, soldati e abitanti comuni. Lo scopo non è offrire una spiegazione monocausale della crisi congolese, ma mostrare la lunga stratificazione di violenza, aspirazioni, interventi esterni e capacità di sopravvivenza che ne ha formato la storia. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Congo prima e oltre il mito della terra vuota da scoprire. Uno dei meriti centrali del libro è sottrarre il Congo alla rappresentazione coloniale di uno spazio senza storia, che diventa rilevante soltanto con gli esploratori europei. Van Reybroek parte da una prospettiva di lunga durata. Il bacino del Congo era già attraversato da reti di scambio, migrazioni, forme di autorità politica e culture molteplici prima dell'espansione europea. Questa premessa è essenziale perché impedisce di interpretare lo stato congolese contemporaneo come il semplice prodotto di un fallimento africano recente. Il territorio su cui vennero tracciati i confini coloniali riuniva popolazioni, lingue e strutture locali differenti. La successiva amministrazione europea impose quindi un'unità politica dall'alto, senza eliminare tale pluralità. Il libro non riduce però questa diversità a una causa automatica di conflitto. Piuttosto, mostra come essa sia stata amministrata, irrigidita o sfruttata da poteri esterni e interni in periodi diversi. La storia precoloniale offre anche un correttivo alla retorica dell'arretratezza. Le comunità congolesi non erano immobili in attesa della modernità, ma partecipavano a trasformazioni regionali e commerciali. Considerare questa profondità temporale cambia la lettura delle fasi successive. La colonizzazione appare non come l'inizio della storia del paese, bensì come una rottura violenta che riconfigurò economie, autorità e mobilità già esistenti. In questo senso, l'epica del libro è anche un rifiuto delle semplificazioni geografiche e culturali spesso applicate al Congo. Secondo, lo Stato libero del Congo e l'economia estrattiva della gomma sotto Leopoldo II. La fase dello Stato libero del Congo, controllato personalmente da Leopoldo II tra il 1885 e il 1908, costituisce uno dei passaggi più importanti dell'analisi. Van Reybroek lega la brutalità del dominio alla logica concreta dell'estrazione della gomma. Il territorio venne trattato come fonte di ricchezza da mettere rapidamente a profitto per soddisfare la domanda internazionale, le imposizioni sul lavoro e sulle consegne, la coercizione esercitata dalle strutture armate e le punizioni contro le comunità che non rispettavano le quote non sono presentate come deviazioni occasionali, ma come elementi connessi a un sistema economico e amministrativo, fondato sull'obbligo. Il libro colloca così la violenza in una catena che unisce consumi industriali occidentali, ambizioni monarchiche e vite locali sconvolte. La condanna morale di quel regime non sfocia, tuttavia, in una storia astratta di vittime prive di iniziativa. L'autore registra adattamenti, resistenze e conseguenze sociali di lunga durata. Il passaggio dell'amministrazione dal re allo Stato belga nel 1908 non cancella inoltre il problema di fondo, cioè l'asimmetria fra chi governa e chi subisce le decisioni economiche. Questa sezione aiuta a comprendere perché la questione delle risorse naturali ritorni costantemente nel libro. Gomma, avorio e, più tardi, minerali non sono solo merci, diventano dispositivi che attirano interessi stranieri, organizzano il potere e rendono le popolazioni locali vulnerabili a nuove forme di sfruttamento. Terzo, il colonialismo belga infrastrutture e istruzione dentro un ordine paternalista. Dopo il 1908, il Congo passò sotto il controllo diretto del Belgio. Van Reybrouck affronta questo periodo, evitando sia la nostalgia per l'ordine coloniale, sia l'idea che ogni suo risultato materiale possa assolverne la struttura politica. L'amministrazione belga sviluppò infrastrutture, attività industriali, città, scuole e servizi sanitari in misura maggiore rispetto all'epoca di Leopoldo II. Tuttavia, tali investimenti rispondevano anzitutto alle esigenze di governo e di sfruttamento dell'economia coloniale, non al riconoscimento di una piena cittadinanza congolese. Il paternalismo è dunque il concetto decisivo. La popolazione veniva istruita, disciplinata e inquadrata, ma tenuta lontana dai gradi superiori del potere politico, tecnico e universitario. La contraddizione divenne drammatica alla vigilia dell'indipendenza. Un paese dotato di alcune strutture moderne disponeva di una classe dirigente indigena ancora troppo ristretta per affrontare il trasferimento. Improvviso delle responsabilità statali. Il libro invita quindi a distinguere tra modernizzazione e autonomia. Ferrovie, ospedali o scuole non equivalgono automaticamente a emancipazione, se sono inseriti in un sistema che limita l'accesso alla decisione e alla formazione avanzata. Questa lettura è utile anche per interpretare l'eredità coloniale. Non basta elencare opere costruite o violenze commesse. Occorre analizzare quali relazioni di dipendenza quelle opere abbiano consolidato e quali capacità istituzionali abbiano invece impedito di maturare. Quarto, l'indipendenza del 1960 e la crisi di uno Stato consegnato senza basi solide. L'indipendenza del 1960 è descritta come un momento di entusiasmo nazionale, ma anche come una transizione precipitosa, sottoposta fin dall'inizio a pressioni interne e internazionali. La fine del dominio belga non consegnò al Congo, uno Stato politicamente consolidato, la partenza di molti europei, l'ammutinamento nell'esercito, le spinte secessioniste, le rivalità fra dirigenti congolesi e l'intervento belga produssero in pochi mesi una crisi di enorme portata. Van Reybrouck non interpreta tale disordine come prova che l'indipendenza fosse prematura in senso paternalistico. Al contrario, mostra come il colonialismo avesse ritardato la formazione di personale qualificato e di istituzioni capaci di reggere una sovranità effettiva. La crisi congolese va inoltre letta nel quadro della guerra fredda il paese, per posizione e risorse. Non poteva sottrarsi facilmente alla competizione tra potenze. Le lotte per il controllo interno ebbero quindi conseguenze che superarono i confini nazionali. Questa parte del volume è particolarmente importante perché collega il destino dello Stato alle condizioni della sua nascita. L'indipendenza giuridica non coincide con il controllo delle forze armate, dell'amministrazione, del territorio o delle ricchezze minerarie. La ricostruzione di Van Reybrouck chiarisce così perché gli anni 60 non siano un semplice intervallo caotico tra colonizzazione e dittatura, ma un passaggio in cui si fissarono molte delle fragilità che avrebbero segnato il futuro del paese. Infine, Mobutu, le guerre del dopo 1997 e la persistente centralità mondiale del Congo, la lunga dittatura di Mobutu Sese Seko dal 1965 al 1997, occupa un posto centrale perché mostra come la stabilità autoritaria possa convivere con il progressivo svuotamento dello Stato. Il regime concentrò il potere personale, usò clientelismo e repressione e sfruttò l'importanza strategica del paese durante la Guerra Fredda. La retorica dell'autenticità e il cambiamento del nome in Zaire non risolsero le debolezze amministrative ed economiche. Al contrario, la corruzione e l'appropriazione privata delle risorse contribuirono al deterioramento di servizi, infrastrutture e fiducia pubblica. La caduta di Mobutu non produsse una pacificazione lineare. Le guerre iniziate nella seconda metà degli anni 90 coinvolsero attori congolesi, paesi vicini e interessi legati alle risorse dell'est del paese, con conseguenze umanitarie devastanti. Van Reybrouck insiste sul fatto che questa non è una vicenda marginale. Il Congo resta connesso all'economia mondiale, ieri attraverso gomma e uranio, oggi anche attraverso minerali essenziali, alle tecnologie contemporanee. L'attenzione alla presenza economica cinese amplia ulteriormente il quadro, senza trasformarla in una spiegazione unica dei problemi congolesi. Il punto è più generale: la ricchezza del sottosuolo continua ad attrarre capitali e potenze, mentre i benefici restano distribuiti in modo ineguale. Il libro invita perciò a leggere le crisi recenti non come un'eccezione incomprensibile, ma come l'esito di rapporti storici fra estrazione, potere armato, intervento esterno e fragilità statale. In conclusione, Congo, una storia è consigliato a chi desidera comprendere la Repubblica Democratica del Congo, senza separare le tragedie contemporanee dalla loro. Lunga genealogia storica. È particolarmente utile per lettori di storia africana. Studi postcoloniali, relazioni internazionali e storia economica delle risorse. Resta però accessibile anche a chi parte da conoscenze limitate, grazie alla scrittura narrativa e alla presenza di voci individuali. Il beneficio principale consiste nell'acquisire una cornice interpretativa più rigorosa le guerre. L'autoritarismo e la debolezza istituzionale non vengono trattati come caratteristiche innate del paese, ma come fenomeni legati a colonialismo. Decolonizzazione incompleta, guerra fredda, interessi regionali e circuiti economici globali. Rispetto a molte sintesi sul Congo, il volume si distingue per l'ampiezza cronologica e per il tentativo di integrare storia politica, sociale e culturale. L'uso di archivi e testimonianze rende visibili le conseguenze delle grandi decisioni nella vita ordinaria, evitando che il paese appaia soltanto come teatro di leader, eserciti e potenze straniere. La sua mole richiede tempo e attenzione. Inoltre, la centralità delle memorie orali e dell'esperienza dell'autore privilegia, talvolta, una narrazione più letteraria rispetto a un manuale strettamente accademico. Proprio questa combinazione, tuttavia, costituisce il suo tratto distintivo. Non una cronaca isolata di catastrofi, ma una storia congolese restituita alla complessità dei suoi abitanti e alla sua decisiva connessione con il mondo. Se vuoi supportare David Van Reybrouck, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!